Fabri Ponciroli, ciao direttore.
Ciao, bentrovati a tutti.
Come fa lì il tempo? Com'è la situazione?
Ah, te lo dico subito, niente di che, male male, tutto coperto, fa freddo.
Quindi bene bene per me, male male per te.
Per te perfetto, per me è orribile.
Senti, orribile come queste, io te lo chiedo da tifoso della Juventus, oltre che da giornalista, come questa... questi 15 punti di penalità che sono arrivati a campionato in corso. Quindi ti chiedo intanto, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne tu per tu, perché poi era proprio venerdì scorso, tu avevi fatto l'editoriale,
esatto.
Poco dopo arrivò il primo sentore, i 9 punti, 2 ore dopo alle 21:35 i punti diventarono 15. Qual è stato il tuo primo impatto emotivo e poi quello mentale da giornalista?
Ma ad essere sincero, all'inizio, visto che me l'ha comunicato un mio amico via WhatsApp, pensavo fosse uno scherzo, perché mi sembrava tutto troppo improbabile. Innanzitutto la celerità della FIGC nel dare questi punti di penalizzazione, quando solitamente ci mettono giorni, settimane, mesi per decidere qualcosa. E poi, visto che si parlava come massimale di 9 punti, mi ha colto un po' di sorpresa il fatto che fossero poi diventati 15. A mente fredda ho cercato di ragionare sul tutto, mi sono dato una mia giustificazione, nel senso che ho deciso di aspettare come tanti le motivazioni. Nel frattempo è ovvio che sto cominciando sempre più a pensare che i problemi della Juventus siano solo all'inizio. Siamo stati forse un po' troppo ottimisti noi, o forse chi sta, diciamo così, chi ha il coltello dalla parte del manico ha veramente voglia di ripulire il calcio italiano, ma solo attraverso la Juventus, che è la cosa che mi lascia più perplesso in tutta questa vicenda, nel senso che va bene, lodevole anche il tentativo di fare chiarezza su un mondo che comunque non potrà mai essere chiaro, però sembra quasi che il mostro in prima pagina sia sempre e solo la Juventus. Questa è una cosa inaccettabile.
Sintetizziamo allora i due punti principali, perché dopo esserci passati rapidamente, per non tornare, che sennò poi si rischia di essere ridondanti sullo stesso tema, ti aggiungo un tassello nuovo che ci può portare a fare una riflessione. Allora, i due punti chiave sono un filone, quello delle plusvalenze, e quindi qua la domanda è: plusvalenza a questo punto non può essere più, perché in prima e in seconda appello la Juventus è risultata assolta pienamente come tutti gli altri club, quindi in sostanza perché le plusvalenze sono addirittura un valore lecito, non sono un problema. E allora perché lo riapro? Lo riapro perché voglio riscontrare l'articolo 4, cioè credo che ci sia stata slealtà sportiva, perché la Juventus, certo, aveva provato a costruire un sistema, quindi non importava il giocatore, e da qui la X sul famoso libro nero di Paratici, ma vicino alla la quotazione, ma quello che doveva entrare da un club e quello che doveva passare da un club all'altro. Quindi chi ne è? La Procura Federale, la Procura di Torino dicono c'è stato un sistema, e quindi noi dobbiamo capire da chi è partito il sistema. Da qui poi il primo inghippo, perché se c'è stato un sistema, la parola lo dice di per sé, c'è stato qualcuno che è stato anche complice, non può essere soltanto un sistema con te stesso, e quindi le obiezioni della Juve. Da qui la deposizione finale di chi ne è, i famosi 10 giorni in attesa che le motivazioni vengano fuori. Lunedì ci saranno, il conteggio sarà finito, quindi tipo Independence Day, no? Quando c'è il conto alla rovescia, lunedì comincia perché escono fuori le motivazioni e si capirà cosa farà la Juventus per difendersi. Filone 1,
certo.
Il filone 2, che è quello che preoccupava di più la Juventus stessa, perché diceva quello del plusvalenza, io ne esco pulita, perché già due assoluzioni, anzi secondo me non si potrà nemmeno fare. Invece hanno capito che cosa hanno cercato di fare e cosa, su cosa stanno lavorando. Il filone B era quello che preoccupava di più la Juventus, perché era la manovra stipendi, dove effettivamente magari ci sono delle intercettazioni e delle cose poco chiare che possono emergere, tipo di quei 4 stipendi quanti in realtà sono stati risparmiati e perché, se tu hai detto che ne hai risparmiati 4, quindi comunicandolo perché sei quotato in borsa, lo hai detto non avendo la certezza che questo potesse essere fatto. Anche lì, se viene scoperto, è più un'ammende, diffide, multa, che una questione di punteggio sportivo, a meno che io non dimostro che tu quella manovra scorretta di bilancio l'hai fatta per iscrivere la squadra al campionato, ma questo è impossibile perché in due anni la tua proprietà ti ha dato 700 milioni, quindi un milioncino per iscrivere la squadra, tutto sommato poteva tirarlo fuori, quindi non sarà questo il motivo. Ma allora perché? Allora le intercettazioni hanno davvero un valore come indizio o devono continuare a essere, cioè come prova, o devono essere considerate indizio e non prova? E si dibatterà su questo, con lo stesso motivo per cui la Juventus dirà non è slealtà sportiva, perché io ho collaborato con altre società, ci siamo scambiati i giocatori, e allora che cosa si fa? Magari diranno sarà abuso, ma l'abuso è punibile con punti in classifica. Questi due scenari, a te la parola, e poi ci mettiamo il nuovo indizio di oggi.
Guarda, il problema vero è che stiamo parlando di una materia molto difficile da catalogare in maniera scientifica, nel senso che il calcio è aleatorio per definizione e quindi diventa molto complicato dare delle regole certe. Si pensi alle plusvalenze, io posso pensare che Mbappé va, tanto per essere chiari su un giocatore di livello mondiale, vale 100 milioni e magari dall'Arabia Saudita gliene offrono 500. Chi ha ragione? Magari nessuno dei due, ma non è definibile il valore di un giocatore, sia scarso, medio o campione. Io non so cosa accadrà, ho molta paura, perché mi sembra che ormai ci sia un po' una sorta di voglia di trovare il colpevole a qualsiasi costo. E non metto in dubbio che la Juventus abbia sbagliato, questo non lo metto in dubbio, anzi sono anche abbastanza arrabbiato per alcuni comportamenti della ex proprietà a livello non sportivo ma extrasportivo. Però dico anche, insomma, pensare che solo la Juventus sia il cattivo della storia non mi va giù. Quello che può accadere non lo so, perché sono stato talmente sorpreso dai 15 punti che non voglio ricadere nello stesso errore e farmi trovare ancora sorpreso nel caso arrivi un'altra penalizzazione. Dico solo che se dovesse arrivare un'altra penalizzazione, che ne so, di 15 punti, beh, forse facevano prima a dire guardate, quest'anno la cancelliamo, ripartite dalla B e siamo tutti contenti, perché due penalizzazioni all'interno dello stesso anno, all'interno di due mesi, mi sembra un po' tanto, comunque.
È quello che lascia perplessi in tanti, capito? Ma poi anche da dove sono usciti 15 punti, 5 punti, perché prima erano 9, poi in 2 ore sono diventati 15, quindi c'è tanta perplessità. Poi altri provvedimenti che si sta cercando di prendere in considerazione. Nel frattempo cos'altro succede? Il popolo della Juventus questa volta si ribella, dico questa volta perché è già accaduto nel 2006, una sentenza per cui la Juventus poi ha patteggiato la Serie B, poi sono venute fuori con responsabilità di altri club che però nel frattempo hanno potuto continuare a festeggiare, a restare lì, perché il reato era andato in prescrizione, sia chiaro, gli interessi all'ascolto non me ne vogliono e non si scatenino, è semplicemente un dato di fatto, ma lo sanno benissimo anche loro. Detto questo, quindi sulla scia di quelli i tifosi della Juve dicono ok, noi per primi se vediamo una colpa nella Juventus ce la prendiamo intanto con i nostri dirigenti, perché non è possibile che ci troviamo sempre in queste condizioni, quindi evidentemente qualcuno ha commesso qualche leggerezza, ma non vogliamo nemmeno essere sempre soltanto l'unico capo espiatorio, quindi punisci la Juve per dire ho punito esatto. Il calcio italiano, ma in realtà non l'ho fatto, e allora che cosa faccio? Faccio manifestazioni, back block, prendo mazze, distruggo tutto? No, voglio fare un mio dissenso civile, e allora dico io faccio disdetta dell'abbonamento, semplicemente perché quel prodotto non mi piace più, non perché hai punito la Juventus, ma perché secondo me hai giudicato solo la Juventus e non tutto il resto, quindi io non ho interesse a guardare una roba che non mi interessa più. È un gesto che tu hai detto che noi non l'abbiamo né sponsorizzato né fomentato, ma personalmente io dico ognuno da libero cittadino sceglie come investire i propri soldi, non è liberissimo. Tu che cosa pensi di questa protesta bianca, chiamiamola così, da parte dei tifosi della Juventus?
Ma allora, a livello generale credo che veramente ognuno sia libero di protestare come meglio crede, siamo credo in un paese ancora democratico, e quindi se tanti tifosi bianconeri hanno deciso che la forma di protesta migliore è quella di togliersi da tutto quello che è legato alla Juventus ma a pagamento, o comunque quei media che, diciamo così, hanno messo il mostro in prima pagina, io la rispetto come scelta. Non so se l'avrei fatta personalmente, questo non lo so, perché comunque entrano in gioco altri fattori. Non lo so, viene destabilizzata solo la credibilità del calcio italiano o anche quella della Juventus, che poi, avendo meno giro di soldi dalle televisioni, può investire meno? Cioè, potremmo aprire mille discussioni, però ripeto, è rispettabile come forma di protesta, anche perché è un modo per far sentire la propria voce senza fermarsi al solito commento sui social che dopo 4 secondi finisce nel nulla. Piccola o grande che sia, è comunque una forma di protesta reale. Ho scelto questo, non ci sono dubbi.
Ho scelto un percorso e ti ci sto portando, e tu segui molto bene le tracce, perché stiamo dando una, per farti capire come gli indizi ti portano ad avere delle letture. Quindi tu dici: liberissimo il tifoso di non investire, chiaramente questo va a colpire le tasche del calcio italiano. Certo. Guarda caso, nella giornata di ieri credo sia stato uno dei primi tweet in assoluto in cui, per esempio, DAZN parla dei dati di ascolto incredibili dell'ultimo gara di campionato, un po' come risposta, come dire: noi non stiamo calando, però anzi stiamo comunque crescendo, grandi ascolti eccetera. Però poi da lì c'è da fare una riflessione, perché vai a vedere i dati di ascolto di ogni singola partita e ti rendi conto che il top è stato raggiunto in Juventus-Atalanta, 1,5 milioni credo circa di spettatori, mentre nelle altre partite, Napoli compreso, erano 800.000, 600.000, 500.000, 300.000. Allora, se guardi in realtà i dati di ascolto, fai due riflessioni. La prima è che l'impatto, e questo lo sa, è l'ABC di chi lavora in televisione, l'impatto delle eventuali disdette lo vedi a partire da marzo, perché intanto il mese successivo la Pay TV lo continua a guardare anche se è dato disdetta, quindi lì continua ad avere pubblico. Però poi dopo, da marzo, quando non ti danno la possibilità più di vedere perché non paghi più, cominci a capire esattamente qual è l'impatto in negativo, evidentemente, se ci sono state tante. Certo. E questa è l'ABC da un lato. Dall'altro lato, l'altro ragionamento qual è? Allora è la Juventus che porta maggior indotto economico, perché è sempre la Juventus che porta maggiori visibilità anche sulle piattaforme Pay TV. Quindi potrebbe essere una cosa che effettivamente ti può mettere in difficoltà, al punto che magari DAZN a un certo punto potrebbe essere lei per una volta a bussare alla porta della Lega Calcio e dire: signori, io vi ho pagato per un prodotto senza la Juve, a meno che insomma non sia appurato che oggettivamente c'è una colpa e quindi così, ma se c'è ancora un po' di nuvolosità su quelle che sono le colpe della Juventus, io intanto sto pagando un prodotto senza la Juventus, che per me è un costo diverso, anche perché io ci sto rimettendo, quindi rinegoziamo. Quindi si va al ribasso, ok? Seguimi il ragionamento. Oggi succede una cosa, te la vado a leggere e la vado a recuperare grazie all'ottimo lavoro della nostra redazione, che ci segnala come JP Morgan, te la ricordi chi sia JP Morgan?
Certo. No?
Un fondo che aveva alimentato, peraltro, oltre che i sogni, anche qualche certezza della famosa Superlega a cui sì. Costruita da Milan, Inter e Juventus. JP Morgan, praticamente, banca d'affari statunitense, ha scritto alla Serie A per esprimere un interesse preliminare, noi intanto ci stiamo informando per averlo, a sostenere lo sviluppo del business dei diritti TV. Vado avanti, così dico le cose più importanti. Dovrebbe essere in grado JP Morgan di fornire tra i 700 milioni e il miliardo di euro in finanziamenti bancari. I diritti TV sarebbero la garanzia a sostegno del finanziamento proposto dalla banca d'affari. La Serie A sta cercando le migliori soluzioni al fine di estrarre più valore possibile dal business dei diritti TV, asset che rappresenta circa la metà dei suoi ricavi e dei suoi club. Ora, qua la domanda è duplice. Guarda caso subentra adesso JP Morgan. Subentra per dare un segnale che la Serie A ti vuole dire: guardate che con o senza Juventus abbiamo degli investitori. O subentra con un'altra formula, cioè magari è arrivata davvero, la stiamo chiedendo, l'offerta di JP Morgan. Ma la domanda che ti faccio, la cifra è la stessa se c'è o non c'è la Juventus in Serie A? Ora JP Morgan arriva e dice: questo è quello che ti offro, ovviamente se c'è la Juventus in Serie A, perché se viene mandata in Serie B o magari non c'è perché per demeriti suoi, sia chiaro, o perché magari ancora una volta si è punito uno per non punire tutti, io chiaramente senza Juventus il mio costo, la mia partecipazione è in misura minore, e quindi ti spinge anche a dire: se ci deve essere una colpa, deve essere una colpa davvero importante e seria da dare la Serie B alla Juventus, altrimenti io questa cifra non te la do. E quindi invogliare a fare un lavoro di ricerca e di indagine più accurato per ripulire tutto il calcio italiano al di là della Juventus e dire ok, ci siamo ristrutturati, abbiamo riformulato tutto, abbiamo capito di chi sono le colpe, di chi non sono e le abbiamo distribuite in proporzione per tutti quanti, siamo pronti ad accogliere i tuoi fondi. È una cosa che tu vedi improvvisa e così, o in qualche modo, non dico premeditata, ma arrivata nel momento giusto per...
No, sembra obiettivamente arrivata nel momento opportuno, no? Cioè una sorta di nuova Mecca alla quale affidarsi per il rilancio del calcio italiano. Ma guarda, io continuo a pensare che ci sia una visione un po' distorta della Serie A, perché si continua a pensare che il nostro campionato sia pieno di mele marce, che ci siano un sacco di questioni che non vanno. Beh, ragazzi, io mi guardo attorno, non mi sembra che la Liga sia messa tanto bene, visto come stanno a livello di debito. Faccio un esempio su tutte, il Barcellona. La Premier League spende soldi importantissimi a livello di mercato. Certo, hanno degli introiti molto più alti della Serie A a livello di diritti televisivi. Il Paris Saint-Germain fa quello che vuole, ma letteralmente quello che vuole. Quindi non lo so, io ci andrei piano a continuare a dire che la Juventus, in particolare la Serie A, ho detto apposta prima Juventus, debba essere ripulita. Quello che mi preoccupa è se la Juventus davvero dovesse essere cancellata, nel senso che viene spedita in Serie B in qualche modo, diventa difficile pensare a una rinascita a breve tempo del prodotto Serie A. Quindi, insomma, chi dovrà fare certe valutazioni dovrà tenere presente di tutto, le colpe, le conseguenze, l'impatto sociale. Insomma, la Juventus non è solo un club, è veramente qualcosa che fa parte della nostra quotidianità, e non parlo solo per i tifosi bianconeri, anche per gli anti-juventini. Quindi esatto. non invidio Giuseppe Chinè.
Esatto, non lo invidio, ma quindi qua possiamo capire che questo rinvio di 40 giorni probabilmente è per cercare di acquisire anche nuovi elementi, no? E formulare meglio certo. Le accuse che poi verranno fatte. Allora rispondo un attimo al volo, nel frattempo arrivano i messaggi. Un nostro amico dice: prescritto non vuol dire essere colpevole. Ragazzi, la prescrizione di reato significa che c'era un reato conclamato che poi è andato in prescrizione, quindi io non ti posso condannare perché oramai è passato del tempo e quello che ho considerato reato è nella
fattispecie. Ma il passato è passato.
Capisci? No, giusto per rispondere, dicono prescrizione non è reato perché ci bisogna difendere la bandiera. Qua, ripeto, non è un attacco all'Inter, eccetera, è un attacco al sistema, ok? Se io faccio un'indagine, però poi dopo viene fuori e quindi do delle colpe, ok? Però poi dopo qualcuno ti dice: scusami, ma le hai sentite tutte le intercettazioni? Ma le hai fatto su tutte le indagini? Ok, facciamole. E lo stesso Palazzi, ma puoi andare a vedere su internet, non c'è bisogno di andare negli archivi come si faceva un tempo. Ti dice: sì, effettivamente c'erano delle colpe anche per l'Inter, però oramai il reato è andato in prescrizione, quindi si va avanti così. Non significa che non era colpevole. Chiuso. Altra cosa importante, però, che ti faccio come domanda è questa. Guarda quante cose dovremmo dire. Lo so, è un editoriale particolare, ma mi piace seguire questo filone. JP Morgan, che come dicevamo è anche quella che aveva proposto la Superlega. Io ci sono, ok. Andrea Agnelli è stato uno dei grandi fautori della Superlega. Solo che cosa succede? Erano Real Madrid, Barcellona e Juventus. In principio erano Real Madrid, Barcellona e Juventus. Il Real Madrid, inutile dirlo, c'ha una potenza organizzativa, una potenza economica maestosa, no? E ti dico anche che amici, ma Andrea Di Lello lo conosci molto bene, eccetera, ci hanno raccontato di come il Real Madrid abbia previsto, prima ancora di far ripartire con la Superlega, un maxi fondo da mettere da parte. Parliamo di circa tra i 6 e i 700 milioni di euro messi da parte, perché sapevano che vai a fare una battaglia che se perdi vieni multato per cifre enormi, 250 milioni, 300 milioni, eccetera. Allora io intanto mi creo un tesoretto, così se perdo la battaglia ti pago, ti do anche il caffè vicino, ma nel frattempo tu non mi intacchi e non mi fai crollare, io continuo a fare il Real Madrid e ho una struttura solida per farlo. Tant'è che quando Seferin ha fatto cadere il castello della Superliga. Chi è che è caduta? È crollata la Juventus, è mezzo caduto il Barcellona e la Real Madrid ti ha alzato la Champions League, no? Perché era il più solido ad affrontare la guerra. Barcellona già un po' meno solido, quindi Tebas ha abbassato i tettingaggi, Barcellona perde Messi perché non lo può più trattenere, si va avanti a tozzi e bocconi, resta in piedi ma cade in Europa. La Juventus ne esce devastata perché, uno, evidentemente non si erano messe da parte coperture economiche che ancora però non sono da eventualmente pagare perché non c'è nessuna ancora condanna in tal senso, però avevo una struttura societaria, probabilmente Fabrizio lo possiamo dire senza essere blasfemi o scorretti, non all'altezza di Juventus. Mi spiego, se si è arrivati a questo doppio filone di indagine, effettivamente dalle intercettazioni che sono pubbliche si capisce che un po' di pressappochismo, un po' di superficialità negli ultimi 3 anni alla Juventus c'è stata, quindi il non sostituire una figura manageriale che era Marotta, il pensare che accorpare doppio ruolo a Paratici potesse andare bene e invece avevi tolto quella che era la sua qualità principale, lo hai messo in un ruolo che magari non sapeva ricoprire, insomma non avere una società adeguatamente competente in ogni sua forma e dire signori dobbiamo renderci intanto inattaccabili, quindi deve funzionare tutto, dobbiamo essere coperti su tutto, nessuna manovra deve essere sbagliata, deve essere tutto spiegabile, altrimenti ci fanno cadere. Questo non ha funzionato perché, come vedi, adesso la Juve si trova con un meno 15. E torniamo a JP Morgan. Nel frattempo Andrea Agnelli si dimette con tutto il CDA e dice: io però la guerra al sistema calcistico europeo lo continuo a fare perché i club stanno subendo e l'UEFA non ha un monopolio. L'UEFA non ha un monopolio. Nel frattempo noi stiamo aspettando il secondo giudizio della Corte di Giustizia europea, che in un primo caso ha detto no, non c'era il monopolio, però bisogna comunque mettersi d'accordo con loro. E allora la Superliga ha detto: che significa allora che c'è un monopolio? Perché io non mi devo mettere d'accordo con nessuno.
Certo.
E quindi adesso arriverà una risposta nella quale probabilmente si dirà: no, non c'è monopolio, uno può fare quello che vuole. JP Morgan entra nella Serie A, ti offre i soldi e magari ti dice: per ora finanzio il calcio italiano. Poi dopodiché, signori miei, io sto aprendo anche la Superliga, ci sono altri soldini, chi vuole entrare? Può essere anche una doppia manovra con Andrea Agnelli, che nel frattempo ha lasciato la Juve, ma ha lasciato anche tutte le altre cariche, perché Elkan gli avrà detto, questa è un'ipotesi mia, se tu vuoi continuare a fare la guerra e fare la Superlega, con Juventus e con il mondo Juventus non devi entrarci più niente, altrimenti continuano ad attaccare a noi. Questa è proprio la terza parte, che è un po' più fantasiosa, però provo a collegarla con tutto il resto. Come la vedi?
Ma guarda, non lo so, io credo che siano molto scollegate le due cose, nel senso che la Superlega è stata un'idea che poteva avere un senso, ma è stata formulata male e spiegata peggio, e soprattutto nelle tempistiche peggiori che potevi mai prevedere. Io non lo so, io credo che la Juventus in questo momento abbia problemi molto più gravi rispetto a pensare a una rinascita eventuale della Superlega.
No.
E credo anche che, per quanto riguarda Real Madrid ha una fortuna che le altre squadre non hanno, ovvero che sono molto più uniti. Non penso che sia tanto una questione societaria, perché alla fine lì tutto gestisce Florentino Perez, cioè non ci sono altri che possono alzare la mano e dire: ma io la penserei in una maniera diversa. La Juventus, dico io, se veramente la Juventus aveva dei dirigenti scarsi, beh, allora bisognerebbe vedere anche le altre squadre, perché non posso credere che la Juventus, eccellenza del calcio italiano, sia stata in mano a persone non professionisti. Il fatto di cambiare il CDA è molto indicativo da questo punto di vista. Hanno preso grandi professionisti extracampo, non ne hanno presi molto abili nella questione della materia calcistica. Perché? Perché probabilmente ormai è chiaro a tutti che o trovano la maniera di difendersi, oppure per la Juventus veramente i 15 punti sono stati la punta dell'iceberg.
Esatto.
E perdere la Juventus è la sconfitta anche del calcio italiano. Questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Cioè, se la Juventus affonda, affonda il calcio italiano. Poi questo non vuol dire che non ci saranno più partite, non ci sarà più il campionato, anzi ci sarà e tutti festeggeranno le loro vittorie, ma non sarà la stessa cosa. Cioè, è un dato di fatto.
al tifoso, diciamo, della Lazio, gli dico che evidentemente non ha seguito il ragionamento, perché per ridurlo così si vede che non hai capito esattamente i passaggi, ma te lo concedo perché insomma sei lontano da questi tipi di meccanismi. Invece mi piace molto il dibattito che si accende sempre con Francesco da Latina, e credo sia tifoso dell'Inter, che dice una cosa importante, e su questo è quello che stavamo dicendo adesso io e te, Fabrizio, e possiamo portarlo avanti. Dice: caro direttore, io con tutto il rispetto, e lui si occupa di materie legali, mi sembra di aver capito, ma sì, per la manovra stipendi si parla di aggiotaggio, la cosa è seria, non può essere e non può passare inosservato. E infatti, secondo me, quella che è la maggior paura concreta poi della Juventus è che possa passare questo messaggio. Cioè, se io pubblicamente dico ho risparmiato 90 milioni, ma in realtà non ne ho risparmiati 90, perché ho risparmiato un ingaggio, cioè una mensilità, certo, le altre tre ho detto che te le pagherò, e ho detto anche che se magari si riapriva il circolo del calcio, quindi gli stadi eccetera, te le avrei subito ripagate in altre formule. Però io intanto ho dato una comunicazione sbagliata, allora, se ho detto che ho risparmiato 90 milioni, e quello può diventare aggiotaggio, come dice Francesco da Latina. Questo è giusto anche,
no,
per...
sono completamente d'accordo, esatto, anche perché l'ho detto prima. Cioè, visto che sono stato sorpreso dai 15 punti di penalizzazione, non voglio ricadere nello stesso errore. Io sono molto preoccupato perché non ho idea, non essendo poi un avvocato, di che cosa effettivamente accadrà, ma secondo me non lo sa quasi nessuno. Certo è che può accadere di tutto. Io faccio solo una riflessione sportiva, no? Dico che se la Juventus dovesse finire in Serie B, o comunque dovesse essere messa nelle condizioni per poter, non, diciamo così, non essere più competitiva, sarebbe un problema certamente per la Juventus, ma anche per il calcio italiano. È l'unica cosa che mi sento da dire come tifoso del pallone, no? Inteso come gioco puro e che amo da sempre. Poi sono d'accordo con te, sicuramente c'è qualcosa che non funziona. Quello che continuo a dire è: voglio capire se c'è solo un mostro oppure ci sono anche dei complici. Tutto qua.
Ci sentiamo l'audio e poi salutiamo Fabrizio.
Buongiorno, Edo da Novara. Se Tutto Sport, che è un quotidiano non vicino ma vicinissimo alla Juve, mi fa questo titolo stamattina, vuol dire che purtroppo lo spettro della Serie B c'è, e sono convinto che faranno di tutto per mandarci in B. Ormai ne ho quasi la certezza. Questa proroga di 40 giorni me lo fa pensare, e l'unica cosa che mi auguro è che la Juve possa rinascere come l'Arabia Fenice e tornare forte e vincente come lo è sempre stata fino alla fine.
E questo, diciamo, il pensiero dei nostri amici sulla vicenda, perché che usiamo per chiudere il discorso Juventus. Per chiudere invece il discorso editoriale, l'altro tema del giorno che andremo ad affrontare adesso naturalmente con la redazione di Tutto Mercato Web a sprombattute, è quello su Zaniolo. Allora, voglio un ultimo giudizio da parte tua. Zaniolo praticamente ha fatto capire in mille forme, in mille lingue, che non vuole restare alla Roma. C'è l'offerta del Barnum, molto, molto, molto importante, che non può essere pareggiata dal Milan, ma non si possono pareggiare neanche l'importanza dei due club. No, il Barnemount, una delle ultime, diciamo, in Premier per prestigio e quant'altro, il Milan, una che ha lo scudetto in petto, non a caso in questo momento. Qual è il futuro di Zaniolo secondo te? Resta alla Roma, va in Inghilterra pur di andarsene, può trovare un accordo con il Milan, andrà da un'altra parte? E qual è il tuo giudizio sul giocatore e su come è stata gestita la vicenda?
Allora, io credo che resterà alla Roma fino a giugno e poi cercherà una sistemazione. Tra l'altro l'aveva detto anche Mourinho, che aveva la sensazione che sarebbe rimasto, e sicuramente lo tratterà come qualsiasi altro giocatore della rosa. Ma il mio giudizio su Zaniolo non cambia. Giocatore che non mi ha mai convinto e continua a non convincermi, ha sicuramente degli sprazzi di classe importante, ma non è continuativo, e probabilmente avrebbe bisogno di un allenatore e forse anche di un campionato diverso, perché in Italia continua ad avere alti e bassi. Mourinho è riuscito a tirar fuori qualcosa da Zaniolo, tant'è che ha deciso la finale di Conference League. Però a lungo andare credo che anche Mourinho si sia reso conto che è un giocatore fantastico quando è in giornata, e purtroppo non sempre in giornata.
Per chiudere al 381 che ripete a mo' di mantra sempre la stessa frase, che oramai la puoi ripetere anche in eterno, no? Ma basta, invece che chiudersi dentro delle proprie convinzioni, basta dire: oh, mi hanno detto questo, mo' mi vado a informare. Essere prescritto non vuol dire essere colpevole. Allora, articolo 157/161 del codice prescrizione del diritto penale determina questo articolo l'estinzione della colpa sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo, estinzione del reato e delle pene, però non significa essere colpevole, infatti non lo sei più, ma lo saresti stato. Treccani, basta andare a leggere anche la Treccani o comunque un qualsiasi testo di diritto sportivo, ma ci vuole un attimo e l'ho fatto un momento, stavo in diretta con Poggiroli. Ciao Fabri, grazie, ci ritroviamo venerdì
ciao
prossimo.
Ciao ragazzi, buon calcio a tutti.